possiamo riprendere la seconda parte. Allora proseguiamo. Per quello che riguarda le domande, saranno nell'incontro di stasera, che pomeriggio siamo tutti un po' più stanchi, quindi questa sera lasceremo spazio alle domande e non stamattina, perché ci preme continuare su questo argomento. E adesso entreremo in quello che è un tema delicatissimo, la domanda: dove sono i nostri morti? Dove vanno a finire? Quello che dirò non è nulla di nuovo, è l'insegnamento della Chiesa che parla di comunione dei santi, ma si tratta di vedere cosa significa. Ma la risposta tradizionale, che è quella del catechismo che tutti più o meno abbiamo fatto, è che con la morte c'è una separazione dell'individuo: il corpo va seppellito al cimitero e l'anima, se va bene, ma sono rari i casi, va dritta in paradiso. Poi vedremo che cos'è il paradiso. Normalmente alla maggioranza tocca andare in purgatorio, fare un'anticamera un po' di tempo nel purgatorio, se proprio va male va all'inferno. Comunque sia, tutto questo indica una separazione e non certo una vicinanza, perché anche nel migliore delle ipotesi, sapere che i nostri cari sono in cielo, io non credo che ci conforta tanto, perché è adesso, è qui che mi manca la persona cara che mi è morta. Sapere che è nel cielo, dove, quando, non è che mi dà l'idea. Allora anche su questo andiamo a vedere le indicazioni preziose dei Vangeli, tenendo presente quello che prima abbiamo detto, che la morte non allontana i nostri cari, ma li avvicina. Gesù nel Vangelo di Giovanni addirittura arriva a dire: ebbene per voi che io me ne vada. Cosa significa questo? Che fin tanto che Gesù era fisicamente presente con i suoi, non poteva essere ovunque. Con la morte si entra in una nuova dimensione, dove non si è più legati dalla ciccia, dalla carne, dal tempo, e quindi si è potenziati. Ma ci lasciamo guidare dai Vangeli, che non vogliono indicare soltanto quello che riguarda Gesù. Con l'insegnamento di Gesù vogliono dare un insegnamento profondo ai credenti di tutti i tempi e quindi anche ai nostri. Allora abbiamo detto che Maria, la madre di Gesù, non la troviamo alla tomba del Cristo, perché lei, grande nella fede, non piange un morto, era il figlio, ma continua a seguire un vivente. Sono le altre donne quelle che vanno al sepolcro. Le donne cercano Gesù nel luogo sbagliato, perché il vivente non può stare nel luogo della morte. Allora c'è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 24, che quando le donne vanno al sepolcro si trovano due uomini, due angeli, che fanno loro questa domanda: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Allora, non è facile questo, perché c'è tutta una tradizione, c'è una sensibilità, e come sempre io vi propongo semplicemente le cose che credo, le cose che provengono dai Vangeli, posta alle persone accoglierle o meno, e se vi turbano lasciate. Quando ci muore la persona cara, siamo di fronte a una scelta dolorosa, coraggiosa, ma se fatta cambia completamente il rapporto con loro. Abbiamo sentito qui il monito degli angeli: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Piangete un morto? Accomodatevi al cimitero. Volete fare l'esperienza del vivo? Non c'è il cimitero, perché il cimitero è il luogo dei morti. Allora, quando ci muore una persona cara, dobbiamo fare una scelta: o andiamo a piangerlo al cimitero, dove stanno i morti, e lì non c'è, certo, non c'è la persona cara, o lasciamo da parte il cimitero per sperimentarla come viva. È una scelta non facile, perché ci sono consuetudini, ci sono tradizioni, c'è soprattutto, almeno lo sento dai commenti delle persone, dopo cosa dice la gente, quella povera tomba abbandonata. Oppure accade come a Montefano, il paese dove io vivo, che le persone, specialmente le donne che da tempo sentono questo messaggio. Allora tutti i giorni faccio una passeggiata che arriva fino più là del cimitero. Al ritorno vedo da lontano, normalmente sono donne con mazzi di fiori che vanno verso il cimitero, e quando mi vedono da lontano vedo che sto mazzo di fiori si mette di dietro, che ci sta a vedere che adesso ce ne dice quattro. No, no, rispetto, però vanno a piangere il morto. I fiori fateli ai vivi, sono i vivi che amano i fiori. I fiori al cimitero fanno bene ai fiorai, categoria degna che ha bisogno di campare, ma ai morti non serve assolutamente niente. Spesso, purtroppo, tanto più sono i fiori messi sulla tomba, tanto più il segnale che sono mancati da vivi. Allora si cerca di supplire con le onoranze funebre a quella disattenzione che si è avuta in vita verso la persona che c'era accanto ma che abbiamo ignorato. Allora, presi da rimorso, cerchiamo poi di soddisfare. Allora la domanda è molto molto seria: non si può cercare nel luogo dei morti colui che è vivo? Quindi facciamo questa scelta: o piangiamo i nostri cari come morti e andiamo al cimitero, ma ripeto, lì non c'è nulla. E la Chiesa addirittura parla di resti mortali della persona, lì non c'è assolutamente nulla, o li sperimentiamo vivi accanto a noi. Ma qui c'è il problema che il vivo accanto a noi ha un aspetto diverso. Allora non è l'essere accanto a noi, il defunto, che deve cambiare, ma siamo noi che dobbiamo cambiare per percepirlo. Ricordate, prima facevo l'esempio che siamo immersi in un campo di grano e ci manca tanto il chicco di grano. Ma il chicco di grano è diventato un campo, ma se io ancora ho in testa il chicco di grano non lo posso riconoscere. Nei Vangeli, sempre nei Vangeli di Giovanni, c'è la figura significativa di Maria di Magdala che è presso il sepolcro di Gesù e piange un morto. Quello che lei piange come cadavere era a fianco a lei vivo, ma fin tanto che lo piange come morto non può sperimentarlo come vivo. Soltanto, dice il Vangelo, cominciò a voltarsi, quindi comincia un cambiamento, non è soltanto un cambiamento fisico di voltarsi, è un cambiamento spirituale e interiore. Soltanto quando incomincia a voltarsi percepisce una figura viva accanto a noi, ma non riconosce che era Gesù. Perché? Quando si è talmente condizionati dalla morte come fine di tutto, anche se la persona morta c'è accanto viva, noi non la riconosciamo. Tanta l'idea della morte come fine di tutto che non ci permette di sperimentare l'azione del vivente. C'era Gesù in piedi, scrive l'Evangelista, ma lei non sapeva che fosse Gesù. Allora Gesù la deve chiamare, la chiama Maria, e Maria completa il suo girarsi e finalmente riconosce che quello che lei piangeva come morto era accanto a lei come vivente. Quindi quando non si cerca più il morto nella nostra vita, si sperimenta che il nostro caro è vivente. Ma allora il cimitero l'abbiamo sistemato, adesso c'è da sistemare il cielo. Sapere che il defunto vive beato in cielo, anche se è consolatorio, implica inevitabilmente un significato di lontananza, di destino, perché noi siamo sulla terra e lui è lontano nei cieli. Ma Gesù, anche questo è cambiato. Gesù non è venuto per portare gli uomini verso Dio, ma per portare Dio agli uomini ed eliminare la distanza che esisteva tra il cielo e la terra. C'era, ricordate l'altra sera, ieri sera, quando abbiamo visto le formule con le quali si annuncia la morte di qualcuno, è ormai da molto tempo di moda, specialmente per le persone religiose, per le persone pie, usare l'espressione "è tornato alla casa del padre". Questa è un'espressione che piace tanto alle persone pie, alle persone religiose: "è tornato alla casa del padre". E io mi immagino sti poveretti che ancora stanno cercando sta casa del padre, ma mi sai dirlo è sta casa del padre? Questa non è un'idea evangelica, cristiana. ma è l'idea della filosofia greca. Ricordate ieri sera quando diciamo che le anime stanno in cielo, poi vengono sulla terra, abitano nell'uomo e poi appena l'uomo schianta, finalmente contente, se ne tornano alla casa del Padre. Ma questo non è il messaggio di Gesù. Il Vangelo insegna il contrario e se questo viene compreso cambia e la nostra vita, cambia il rapporto nostro con Dio e di conseguenza cambia quello con i viventi e anche con i morti. Dunque il Vangelo insegna il contrario. Con la morte non si torna alla casa del Padre, perché il credente è la casa di questo Padre. Gesù ce l'ha assicurato nel capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, versetto 23, Gesù dichiara: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi, quindi lui e il Padre, verremo lui e faremo dimora presso di lui. Sono le parole vere, veritiere, vivificanti di Gesù che ce lo garantisce. Dice, lo rileggo, se uno mi ama, quindi se c'è questo amore a Gesù significa amore all'umanità, cioè se uno si fa profondamente umano, perché Gesù è stato il campione dell'umanità, osserverà la mia parola, la sua parola è quella del comandamento, dell'amore, e il Padre con Gesù, e questa è la grande novità portata da Gesù, che ancora non è compresa. Nel mondo ebraico Dio stava lontanissimo, e la distanza, ricordate, i sette cieli dall'uomo, era inavvicinabile. Con Gesù questo Dio, con Gesù questo Dio non è più lontano, ma neanche vicino, è nell'intimo delle persone. Ci si chiede, sono 2000 anni che Gesù ha pronunziato queste parole, ma perché non ci vengono insegnate? Perché non ci viene insegnato che il Dio che noi cerchiamo lontano o comunque al di fuori di noi, in realtà è dentro di noi? Gesù dice, verremo a Lui e faremo dimora in Lui. San Paolo, nella prima lettera ai Corinti, lo dirà chiaramente, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Quindi Dio non è nei cieli, Dio non è lontano, Dio non è esterno, Dio è nell'intimo dell'uomo. E quando è che questo Dio manifesta la sua presenza? Non quando alziamo le mani al cielo per lodarlo, ma quando ci rimbocchiamo le maniche e usiamo le mani per servire gli altri. Quanto più siamo umani, tanto più il Dio che è in noi manifesta la sua presenza. Ma ci si chiede, ma perché oggi queste parole di Gesù 2000 anni fa sembrano nuove? Perché non ci vengono insegnate? Perché ancora si insegna un Dio lontano? Beh, è chiaro. Se, ecco la pericolosità di Gesù, se è vero che Dio è nell'intimo delle persone, tutto quel castello costruito con fatica che si chiama istituzione religiosa, che si è frapposta tra Dio e gli uomini come mediatrice indispensabile, crolla. Perché? Se Dio è lontano, l'uomo non può rivolgersi a Dio. L'uomo non aveva la possibilità, l'uomo aveva bisogno di sacerdoti, da non confondere con i preti che è tutta un'altra cosa. Il sacerdote era il mediatore tra l'umanità e la divinità. Questo sacerdote non può rivolgersi a Dio in un luogo profano, in un luogo qualunque. C'è bisogno di un luogo separato, consacrato, cioè il santuario, il tempio. Non può rivolgersi a Dio attraverso quello che è il linguaggio, i gesti quotidiani, familiari, ma c'è bisogno di codici già scritti, azioni prefissate, cioè il culto. E tutto questo deve essere regolamentato attraverso una legge divina. Quindi se Dio è lontano, ecco l'esistenza dell'istituzione religiosa mediatrice tra Dio e gli uomini. Ecco perché Gesù è stato ammazzato. Ecco la pericolosità. Gesù non è stato ammazzato perché ha detto alla gente di essere buona, ma perché lui non è venuto per portare gli uomini verso Dio, ma ha portato Dio agli uomini facendo comprendere che Dio è nell'intimo di ogni persona. È un terremoto. Se è vero che è Dio in me. Allora che bisogno ho del sacerdote per mettermi in comunicazione con Dio? Se mi ricorro al sacerdote, non solo non facilito la comunicazione, ma l'ostacolo. Se Dio è in me, ho bisogno di trasferirmi, andare in un luogo particolare, consacrato, per rivolgermi a Lui, per entrare in familiarità con Lui? Non di certo. Se Dio è in me, ho bisogno di osservare le prescrizioni di un culto e soprattutto, ecco la cosa più importante, ho bisogno di offrire a Lui. O non è piuttosto Lui che continuamente si offre incessantemente a me? Voi sapete che questa dell'offrire a Dio è stata una delle costanti dell'istituzione religiosa. L'uomo si toglie qualcosa per offrirla a Dio, naturalmente non va a Dio ma va all'istituzione religiosa, ma va anche nella parte spiritualità. Quante volte, specialmente le persone ammalate, sofferenti, si saranno sentite dire dalle persone pie, sempre quelle da tenere lontane a distanza di sicurezza, quante volte si saranno sentite dire: offri al Signore le tue sofferenze. Quando tempo fa in ospedale l'hanno chiesto anche a me, ho risposto malamente, ho detto: no, non gli offro niente, che ce fa? Dopo io gli offro le mie sofferenze, che ce fa il Padre Eterno? Ma nella sofferenza sento che Lui, Dio che si offre a me, mi comunica vita e mi dà la capacità di vivere e dare un senso a questo momento di dolore. Quindi non c'ho bisogno di un culto e non c'ho bisogno più di una legge, è un terremoto. Ecco perché l'istituzione religiosa trema. Perché se la gente conosce il messaggio di Gesù, quel narcotico che con le cerimonie, con i riti, con l'insegnamento è riuscito ad addormentare tutta la gente, svanisce, la gente si sveglia e la prima cosa che si accorge è che il re è nudo. A voi, chi vi ci ha messo in questi posti? Quindi, tornando al Vangelo di Giovanni, ripeto questa frase: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi veremo a lui e faremo dimora presso di lui. Questo è possibile per tutti. Attenzione, non è una promessa per l'aldilà, ma una possibilità qui nel presente. Noi possiamo essere il tempio di Dio, quindi Dio che abita in noi. Allora con la morte non si torna alla casa del Padre, perché noi siamo questa casa del Padre. Con la morte non si va in cielo, perché il cielo in noi rende la nostra vita eterna, la nostra vita indistruttibile. Questo è per quello che riguarda Dio. Ma sempre per tornare ai nostri cari e la possibilità di riconoscerlo. Una costante nei Vangeli è che Gesù risuscitato non viene mai riconosciuto. Dice il Vangelo di Marco, si presentò in un altro aspetto. Ma non è che Gesù abbia modificato i connotati, è che l'idea, l'ideologia della morte è talmente forte, talmente entrata nelle persone, che impedisce di scoprire colui che si manifesta con amore. Allora i nostri cari sono qui, sono accanto a noi, vedremo oggi pomeriggio nel proseguimento di questi incontri le modalità, sono qui continuamente accanto a noi, sta a noi fare un salto di qualità per percepire la loro presenza. Un esempio sciocco, banale: se io dico che in questo momento, in questo salone, sta suonando la musica divina di Mozart, non è l'effetto dell'anestesia che ho fatto. Cioè, in questa sala adesso c'è la musica di Mozart. Non possiamo negare, no, non c'è. È che ci manca lo strumento per recepirla. Lo strumento sarà una radio, un altro strumento, ma non basta. Devo accendere questa radio, poi sintonizzarla e sicuramente, potete fare la prova, sicuramente verrà fuori la musica di Mozart. Allora non posso dire non c'è la musica perché non la sento. No, mi manca lo strumento e la condizione data per percepirla. Allora nei Vangeli ci viene data l'indicazione per percepire sensibilmente la presenza dei nostri cari accanto a noi. Loro sono nella sfera dell'amore, innalziamo un po' la sfera del nostro amore. Dal momento che innalziamo la sfera del nostro amore, la nostra vita e quella di Dio sono intrecciate e loro che sono nella dimensione divina fanno percepire la loro presenza. Ma sta a noi un cambiamento, sta a noi questa conversione. Nei Vangeli le indicazioni ci sono, ma sembrano quasi degli sforzi sovrumani. Gesù lo dice semplicemente, sono tre passi da fare, ma semplicissimi, che è nelle possibilità di tutti quanti. La prima è: perdonate chi vi ha fatto del male, e per molti già sembra difficile. La seconda è: fate del bene a chi vi ha fatto del male. E la terza è: parlate bene di chi vi ha parlato male. Sembra che Gesù ci chieda uno sforzo impossibile, perché sapete che molte persone, quando hanno perdonato, sentono già di aver esaurito tutte le loro forze. Lo ripeto, sarà il 25esimo anno che faccio questo esempio, ma mi è rimasto talmente impresso che lo ripeto ogni anno. Quella signora che si era venuta a confessare dicendo: padre, quella persona che lei sa l'ho perdonata, ma per me è come se fosse morta, aveva esaurito tutte le sue forze, tutte le sue energie, l'aveva esaurita. No, perdona e adesso fagli del bene. No, questo è troppo. Fare del bene a una persona che aveva fatto del male è troppo. Proviamoci. Se ci proviamo, succede qualcosa di irreversibile, che non si torna più indietro. La nostra vita rimane intrecciata con quella di Dio. Allora, per percepire la presenza, ovviamente, di Gesù e con Lui quella dei nostri cari, dobbiamo innalzare un po' il livello del nostro amore. Non dobbiamo chiedere a loro di scendere, perché sono loro che ci aiutano a salire. A salire nel senso di sintonizzare la nostra vita con l'amore di Dio. Allora, concludiamo con un'immagine molto eloquente che ci fa capire come percepire la presenza e di Gesù, ma anche dei nostri cari nella nostra vita, che è la finale del Vangelo di Luca, uno degli episodi finali, lo conosciamo, quello conosciuto come la manifestazione di Gesù a Emmaus. Paradossalmente c'è più delusione nella comunità dei discepoli di Gesù per la sua resurrezione che della sua morte. Può sembrare paradossale questo. Se Gesù era morto, oh pazienza, ci siamo sbagliati. Si vede che non era lui il Messia, perché una delle caratteristiche del Messia è che il Messia non sarebbe mai morto. Ogni tanto a quel tempo c'era qualcuno che si proclamava il Messia, metteva insieme qualche centinaia di persone, iniziava una rivolta contro i Romani e finiva in un bagno di sangue. Un famoso, lo trovate negli Atti degli Apostoli, si parla di un certo Teuda, c'è scritto che al quale si aggregarono circa 400 uomini, ma anche lui fu ucciso e quelli che si erano lasciati persuadere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Oppure un altro famosissimo, anche lui Galileo come Gesù, Giuda il Galileo, pure lui indusse molta gente a seguirlo, ma anche lui finì male e quelli che si erano lasciati persuadere da lui si erano dispersi. Quindi, se Gesù era morto, pazienza, morto un Messia, ne aspettiamo un altro. Ma caspita, se Gesù è risuscitato, allora significa che quei sogni di gloria, di restaurazione del regno di Israele, di impadronirsi di tutta l'umanità, quelli vanno a farsi benedire. L'Evangelista ci dice che alle prime voci della possibile resurrezione di Gesù, nella sua comunità c'è grande confusione e grande dispersione. I suoi discepoli lo vanno a cercare in direzioni sbagliate. Le donne, abbiamo visto, Gesù è risorto, e dove vanno? Vanno al sepolcro, ma non si può trovare tra i morti colui che è vivo. I discepoli invece vanno a Emmaus. Perché questo Emmaus? Perché Emmaus era stato, secoli prima, il luogo di una battaglia contro i pagani, dove Israele era riuscito vincitore. Quindi si rifugiano nel passato glorioso. Ebbene, scrive l'Evangelista che mentre discorrevano, e discutevano insieme, Gesù stesso si accostò e camminava con loro. È il pastore che non abbandona mai il suo regno, non abbandona mai le sue pecore. Ma, scrive l'Evangelista, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. L'Evangelista ci parla di Gesù, ma noi interpretiamo i nostri cari. Sono accanto a noi e i nostri occhi sono incapaci di riconoscerlo. Perché? I discepoli guardano indietro, guardano a Emos, al trionfo di Israele, e anche noi non riconosciamo i nostri cari che sono morti perché cerchiamo, ci manca quello che abbiamo conosciuto e non percepiamo quello che è divenuto. Cerchiamo il chicco di grano quando invece accanto a noi ci abbiamo la spiga. Quindi non possono percepire la presenza di Gesù che li vuole aprire a orizzonti più vasti. Loro sognano il regno di Israele, Gesù propone loro il regno di Dio. Ed è Gesù che prende l'iniziativa ed egli disse loro: che sono queste parole che state facendo fra voi durante il cammino? Si fermarono tristi, sono profondamente delusi. Rispondendo uno di loro, Cleopa, gli disse: tu solo sei così pellegrino in Gerusalemme, devo sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni. È interessante il nome. Cleopa, abbreviazione di Cleopatros, significa del padre glorioso, del padre illustro. Quindi sono questi che cercano la gloria e il successo. Domandò: che cosa? Gli risposero: tutto ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu uomo profeta, potente in opera e in parole davanti a Dio e tutti i popoli, come i sommi sacerdoti e i nostri capi. Ancora la comunità non si è distaccata. Hanno assassinato il loro maestro e loro continuano a riconoscerli come i loro capi. Lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Ed ecco la delusione. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò, questo è il terzo giorno da quando queste cose sono accadute. Quindi è la profonda delusione di fronte a questo Messia che avevano seguito e si è rivelato anche lui un niente. Poi fanno un'aggiunta, ma un'aggiunta reticente. Dice: è vero che alcune donne delle nostre sono recate al sepolcro e ci hanno detto che degli angeli gli hanno detto che è vivo, però nella narrazione sono reticenti, mica affermano che a noi sono apparse come un vaneggiamento di donne, le donne non sono credibili in quella cultura. E continua ancora: alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Quindi anche loro vanno al sepolcro, ma chi va al sepolcro non può sperimentare colui che è vivente. Quindi l'insegnamento dell'Evangelista è chiaro. Ed ecco la reazione di Gesù. Ed egli disse loro: o insipienti e tardi di cuore. Il cuore nella cultura ebraica non è la nostra sede degli affetti, ma la testa, testardi significa, nel credere a tutte le cose che dissero i profeti. Non era necessario che il Cristo patisse ed entrasse nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose riguardo a noi. Qui c'è un'indicazione preziosa per la lettura e la comprensione della Sacra Scrittura, sia antica che nuova. Scrive l'Evangelista: cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò. Gesù non si limita a leggere i testi di Mosè e dei profeti, li deve spiegare. Il verbo spiegare in greco è diermeneo, da cui proviene una parola tecnica che è ermeneutica. Cos'è l'ermeneutica? È l'arte di interpretare i testi vanno interpretati, non basta semplicemente leggerli, perché ogni testo ha il suo genere letterario. Un conto sarà il verbale della polizia, un conto la poesia di un poeta. Quindi i testi vanno ognuno interpretato secondo il suo genere letterario. Allora è importante quello che l'Evangelista ci scrive. Gesù ha interpretato i testi. Cosa significa interpretare i testi? La chiave di interpretazione dell'Antico e del Nuovo è Gesù. E Gesù è il bene di Dio per l'umanità. Quindi, se non si pone come valore assoluto nella propria vita il bene dell'uomo, la scrittura si legge ma non si capisce. È come dice San Paolo, come se un velo fosse steso sulle parole. Cosa significa questo? E questo è un passo da fare. Che non c'è nulla di più importante per Gesù del bene assoluto dell'uomo. Se al bene dell'uomo si sovrappone una verità, una dottrina, un dogma, attenzione, perché prima o poi in nome del dogma, della dottrina, della verità, si farà del male all'uomo. Questo è il criterio di interpretazione e dell'antico e del nuovo. Tutto quello che c'è scritto e concorre al bene, alla libertà degli uomini, questa è la parola vivificante di Dio ed è eterna. Tutto quello che limita la libertà, la impedisce o soffoca la felicità, tutto questo non ha nulla a che vedere con Dio. E qui speriamo che ci sia una prossima coraggiosa riforma liturgica che elimini quella dicitura parola di Dio dalla proclamazione dei testi dell'Antico Testamento, perché creano una grandissima confusione. Bisognerà arrivare al punto a dire, dopo la proclamazione del testo, parola di Ezechiele, parola di Isaia, parola di Tizio, parola di Caio, ma non dire parola di Dio, perché spesso nello spezzettamento della liturgia vengono proposti dei brani di un'atrocità, di una crudeltà tale che c'è da rimanere ai limiti. Chi non conosce l'episodio tremendo, demoniaco di Jefte, conoscete Jefte? È quel re che va alla guerra e fa un voto al Signore, dice: se mi fai vincere, al ritorno il primo essere umano che incontro te lo sacrifico. Guarda un po' che quando torna gli va incontro la sua bambina, l'unica figlia che aveva, e cosa fa Jefte? Jefte prende la figlia e la scanna per offrirla a Dio, parola di Dio. Madonna, se era parola del diavolo, cosa aggiungeva del peggio? Ma che razza di Dio è questo? E ancora oggi tante persone vengono fatte soffrire in nome di quella che non è parola di Dio, è un uso culturale, preistorico, superstizioso, tribale, di tempi andati, ma che non ha nulla a che vedere con la parola di Dio. Ma siccome è scritto, in nome di quello che è scritto, si fanno soffrire le categorie di persone. La grandezza di Gesù è che lui non è venuto a creare una religione del libro. Cosa si intende per religione del libro? Per religione del libro si intende una religione dove la volontà di Dio è stata scritta o perché dettata direttamente da Dio, ecco il Corano nell'Islam, o perché ispirata da Dio nei suoi autori, ecco la Bibbia per gli ebrei. Ma cosa significa religione del libro? Che in questo testo c'è la volontà eterna di Dio, una volontà che, essendo divina, è immutabile, per cui ogni generazione cambia il modo di vivere, cambia la società, cambia il significato stesso di uomo, di donna, ma ogni generazione deve sottomettersi e vivere quelle regole che erano state create in un mondo di beduini, in un mondo agricolo, in un mondo comunque che non è più il nostro, ma è la parola, la volontà di Dio, e gli uomini devono soffrire per questa parola. Gesù no, Gesù non è venuto a portare una religione del libro, ma una fede dell'uomo. Per questo il valore assoluto è il bene dell'uomo. Ecco perché Gesù ha dovuto spiegare. E si avvicinarono al villaggio dove erano diretti e gli diede l'impressione di andare più lontano. Il villaggio dei Vangeli è sempre il luogo del passato, della tradizione. Gesù non entra mai nei villaggi, ma essi lo forzarono dicendo: rimani con noi perché ormai è sera e il giorno già declinato. Egli entrò per rimanere con loro. Sono giunti verso la meta dove i discepoli erano diretti. Gesù fa come per andare più lontano. Scusate, c'è qualcosa di traverso. Gesù si dirige verso il nuovo, loro invece ostinati verso il passato, ma il pastore non abbandona le sue pecore anche se vanno nella direzione sbagliata. Ed ecco il momento rivelatore. E mentre giaceva a mensa con loro, prese il pane, benedì, lo spezzò e lo diede loro. Sono le stesse azioni che Gesù ha compiuto nell'ultima cena. Ultima cena che Luca è l'unico evangelista dove aggiunge la postilla: fate questo in memoria di me. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Non è cambiato Gesù, Gesù era identico, si aprirono loro gli occhi. Loro piangevano un morto, come possono riconoscere il vivo? Ma quando è che percepiscono il vivo? Quando Gesù prende il pane, benedì, lo spezzò e lo diede loro. Nell'Eucaristia, che domani celebreremo, Gesù si fa pane e spezza la sua vita per ognuno di noi, perché accogliendolo siamo capaci di farsi pane, alimento di vita per noi. Ecco che torna la memoria. Riconoscono Gesù quando si fa pane, si fa alimento di vita. Ma, continua l'Evangelista, lui si rese invisibile a loro. Attenzione a certi traduttori che traducono scomparve. No, se scomparve non c'è più. Un conto è essere invisibile. Perché l'Evangelista dice che si rende invisibile? Non c'è più nulla da vedere se non un pane spezzato da condividere. Ogni volta che questi discepoli spezzeranno il pane, il Gesù invisibile si manifesta e si rende invisibile. Infatti, quando tornano a Gerusalemme e riferiscono ai discepoli, diranno di come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Allora, cosa significa questo? Se noi innalziamo il livello della nostra vita e lo mettiamo in sintonia con l'amore del Padre, percepiamo la presenza di Gesù, e con la presenza di Gesù percepiamo anche quella dei nostri cari che ci sono accanto a noi. Bene, io termino qui perché ho le batterie scariche, come ripeto, sto bene ma non eccessivamente, quindi mi devo riguardare. Stasera continuiamo con la parte seguente e lasciamo spazio stasera a tutte le domande, perché adesso francamente non ho l'energia per farlo, però mi metto qui se c'è qualcuno che ancora vuole una firma sui libri che ha acquistato. Adesso c'è tutto il tempo. Bene, buon pranzo, ci vediamo, buon pomeriggio.